siamo particolarmente numerosi, quindi cerchiamo anche di essere abbastanza concreti. Io volevo provare a fare un ragionamento con voi che ci consente un po' di dare da una parte una certa concretezza a questo percorso che partì qualche anno fa. Non so quanti di voi lo sanno, ma io ero allora rettore del Politecnico e durante l'inaugurazione di un anno accademico, quasi alla fine del primo decennio, un po' prima, nel 2008, lanciai quest'idea che probabilmente, visto da una parte della scuola, c'era una grande opportunità che era quella di pensare a percorsi di formazione che avessero tematiche collegate alla complessità. E uno dei temi della complessità sono certamente le città. Allora, naturalmente non mi ero inventato quasi nulla, nel mondo c'erano già molte persone che la pensavano in questi termini, però per il nostro paese era certamente una novità. Adesso in questi anni se ne è parlato molto, credo che siano stati più convegni che idee in realtà, quindi su queste cose bisogna sempre fare un po' attenzione. Si è anche investito molto. Adesso poi Paolo ce lo dirà molto meglio di quanto lo posso dire io, ma solo sul censimento che è stato fatto vale circa 4 miliardi di euro. Quindi questa frammentazione però non ci rende evidenza, no, di questa cosa. E quindi direi che il Paese ha fatto molto di più rispetto ad altri paesi. Io, quando ero ministro, più volte ho parlato con persone che, insomma, i miei corrispondenti negli altri paesi, e dicevo: noi facciamo un bando, non so, da 5, 600, 700 milioni, e loro dicevano: noi facciamo un bando da 20, 30 milioni. Io mi ricordo di aver parlato a lungo con il ministro inglese e lui era molto anche orgoglioso di quello che stava lanciando, e io gli dovetti dire che insomma eravamo 15 volte di più. Comunque, io vorrei provare a trasferirvi alcuni messaggi, che sono messaggi un po' di prospettiva, che dov'è che andiamo. Un primo tema sul quale vale la pena di riflettere è che dal 2010 in poi, nel mondo, globalmente, noi abbiamo che più del 50% della popolazione vive in città. Questo è un segnale molto forte, vuol dire che c'è una urbanizzazione profonda da questo punto di vista. Il numero delle città mega, quelle che hanno milioni di abitanti, si è moltiplicato per circa 10 volte da quanto non fosse negli anni 20. Nello stesso tempo noi abbiamo che le città sono luoghi che consumano molto. Consumano che cosa? In termini di energia. Diciamo il 70%, un numero che potrebbe essere ragionevole, dell'energia che viene consumata all'interno delle città. E questo consumo naturalmente determina anche che cosa? Determina inquinamento. E allora se andiamo a misurarlo con un indicatore che non è certamente l'unico, quello della CO2, oltre l'80% della CO2 prodotta viene prodotta all'interno delle città. Nella realtà lo spazio che è occupato dalle città sulla superficie totale della Terra è ridotto, circa il 2%, quindi non è che sia. Però c'è questo grande impatto, quindi se noi diciamo che le città consumano, è una verità. Dall'altra parte, le città sono governate, sono amministrate. E sono amministrate come? Sono amministrate con organizzazioni di forma istituzionale che sono figlie di Napoleone, non so quanti di voi mai pensato a questa cosa. Quindi queste organizzazioni sono organizzazioni, lasciatemi dire, un po' a silos separati. Cosa vuol dire questo? Se voi pensate alle deleghe all'interno di una città degli assessori, noi abbiamo una delega che è, non so, all'energia, una all'ambiente, una alla mobilità, una alla salute. E ciascuno ha un proprio budget, un proprio bilancio, genera dati, ha delle proprie strutture, ma il sistema è diventato così complesso che c'è una connessione orizzontale. Io ho fatto questi quattro esempi, ma potrei farvene molti di più, per cui sembra quasi anacronistico che si possa pensare di gestire il tema della mobilità senza pensare al tema dell'ambiente. Noi oggi non compriamo autobus Euro 1, ma compriamo autobus Euro 6. Non possiamo pensare al tema energetico. Noi cerchiamo di comprare oggi degli autobus che hanno un'elevata efficienza. Tutto questo ha poi dei riflessi pesantissimi sulla sanità, perché le persone, se non ci sono determinati elementi di qualità, si ammalano di più, ma non perché si dice o perché è un modo di dire, perché questo avviene. Allora, certamente oggi ci si pone il tema di come il governo, ma non è solo delle città, è in generale, che è stato strutturato in una modalità, come si dice, verticale di questo tipo, possa essere trasformato. Alcune città, delle città metropolitane stanno ragionando in questi termini, dicono: ma siamo proprio certi che quel modello di governo sia quello corretto? Io penso di no. Strumenti come questo oggi generano una quantità di dati che potrebbero essere utilizzati ben in altro modo, e possono essere utilizzati i dati storici, cioè quello che è avvenuto, i dati in questo momento e i dati di previsione del futuro. E pensate allo strumento che potete dare, non so, a un sindaco o ai collaboratori del sindaco, e quali sono i dati che possono essere utilizzati per la gestione, ma anche per la pianificazione futura. Quindi capite come il mondo è veramente cambiato e noi siamo ancora un po'. Ebbene, però le città, sempre di più, non sono solo luoghi che consumano e che si amministrano, ma sono luoghi in cui si produce. Si produce che cosa? Si produce da una parte una domanda di servizi, e da un'altra parte ci auguriamo sempre di più un'offerta che, se la teniamo solo a livello del servizio, ha un certo impatto dal punto di vista dello sviluppo. Ma se vediamo qual è l'industria che sta dietro ai servizi, può diventare di grandissimo interesse. Questa cosa è un'idea di profumo? No. No, la Commissione europea dice che nel 2025 tra il 70 e il 75% del PIL europeo sarà generato proprio da questa industria per i servizi al cittadino. Una cosa molto ampia, che sono i servizi pubblici locali, certamente, ma sono i servizi per la salute, sono i servizi, diciamo, anche di tipo culturale, di tipo sportivo. I servizi sono un tema molto articolato, però quello che è chiaro è che c'è questa convergenza all'interno della città tra una domanda di servizi crescente, di qualità, possibilmente a costi ridotti, e dall'altra parte un'offerta che può generarsi all'interno delle città. Quindi, in questa visione la città diventa un elemento importante, e lo diventa per i numeri che vi ho detto prima. E se ci aggiungiamo anche questo elemento qua, voi capite l'importanza. Ecco allora che i nostri paesi debbono cominciare a pensare un po' in questa logica futura. Le fabbriche tradizionali, io vengo da una regione dove oggi abbiamo il 50% delle nostre persone che sono in cassa integrazione. Queste sono le tragedie di questo paese, no? E non riusciamo a trovare una modalità per generare lavoro, ma lavoro di qualità, che consenta di avviare un processo di miglioramento. Allora qui noi abbiamo una grande opportunità. Però prima di dirvi qual è l'opportunità, vi dico ancora una cosa, che i cittadini si muovono, vanno in città, ma non è mica detto che ci stiano per sempre se non sono cittadini felici. Cioè, se non trovano delle condizioni, adesso felicità forse un po' troppo, ma era per darvi semplicemente un segnale, cioè se si trovano bene. Ecco, allora, quando noi incominciamo a parlare di città smart, avevamo disegnato un, ma non era così chiaro. Io, se dovessi dire oggi, una città di quel tipo lì, chiamatela un po' come volete, deve essere una città che rende più felici i nostri cittadini, che rende i servizi più amichevoli, che gli fa perdere meno tempo, che gli consente di fare una vita migliore, quindi di mettere in condizione per cui quelle persone che hanno deciso di diventare cittadini, di vivere in città, ci stanno bene. Ecco, quindi un po' il tema è questo. Allora, partendo da questo tema, di cose di questo genere, in realtà non proprio così, ma di cose che hanno una loro intelligenza all'interno. Oggi si dice che ce ne sono circa 7 miliardi nel mondo. Sono tante, sono poche. Beh, 7 miliardi sono le persone. la media del pollo, ma è veramente una media del pollo, 1-1. Questi signori qua generano segnali, dati, chiamateli come volete, e questi possono essere segnali che vengono trasmessi a una persona. Questo è il telefono di Paolo, quando parla con qualcuno questo genera un segnale che trasmette a lui. Però ci sono sistemi altrettanto sofisticati che possono generare segnale per un'altra macchina, è quello che si chiama machine to machine, macchina to macchina. Pensate ai sensori nelle nostre strade, che cosa possono generare rispetto a un'automobile che si muove o a cose di questo genere. Ebbene, nel sempre il famoso 2025, dice, ma perché ti sei innamorato del 2025? Perché sono solo 10 anni. 10 anni, guardate che ormai è diventato un tempo ragionevole per fare anche, una volta ci volevano 100 anni, adesso 10 anni sono una vita rispetto a questo. Ebbene, si dice che di questi affari qua, o di cose che abbiano la loro intelligenza all'interno, ce ne saranno 50 miliardi. Allora non c'è più quel rapporto 1-1 del pollo che di cui vi dicevo prima, ma vuol dire che ci saranno molte più cose di questo genere, di questo tipo, che saranno del tipo machine to machine, cioè sensori che saranno distribuiti dove? Certamente nelle nostre strade, certamente nelle nostre case, certamente nei nostri uffici. Pensate un po', se noi in questa sala avessimo un po' di questi oggetti e potessimo pensare di governare, per esempio, la temperatura, o anche l'illuminazione, o anche il fatto che se qui siamo 150-200 persone, ciascuno di noi genera una certa quantità di calore, che vuol dire di watt, e allora se avessimo un sensore, per esempio, di CO2 o di qualche cosa di equivalente, potremmo capire più o meno quanti siamo e andiamo a governare. Capite che stiamo dicendo delle cose che erano non immaginabili, ma oggi costano pochi euro queste cose. E poi c'è una capacità di integrazione, perché con uno stesso sensore potremo fare tutte le cose che più o meno vi ho raccontato. Quindi nel 2025 ci sarà questo mare di cose e noi dobbiamo imparare a governarle. Governarle che cosa significa? Vuol dire avere degli strumenti, attenzione, non tecnologici, ma culturali. Io sono un ingegnere, quindi voi vi aspettereste un discorso diverso rispetto a quello che vi sto per fare, che è alla base di queste cose. Perché io dico questo? Perché se noi ragionassimo su questi strumenti qua, quelli che ci abbiamo oggi a disposizione, traguardando a 10 anni, noi sbaglieremo, certo. Perché la tecnologia, questa tecnologia qua, è figlia della ricerca, non so, di 10-15 anni fa. Quello che non è ancora disponibile è pronto. E quindi noi dobbiamo fare ben attenzione a separare quello che sono i progetti che guardano al futuro rispetto alle tecnologie di oggi. Ecco perché io dico che è fondamentale la formazione, che è fondamentale il tipo di cultura. Poi che oggi lo strumento sia questo qua, o che diventi un qualche cosa diverso, dovremmo fare un upgrade della nostra capacità, ed ecco il tema importante della formazione in tutta questa partita, dove purtroppo noi non abbiamo ancora troppe scuole che sanno fare queste cose. Le università incominciano, hanno qualche dottorato di ricerca, non so se qualcuno di voi è di questo settore in cui si inizia. Che cosa è? Avete capito che sono sistemi molto interdisciplinari, multidisciplinari. Un po' la nostra formazione di nuovo di tipo di Napoleone non va bene per queste cose qua, ci vuole questa capacità di passare da un sapere all'altro collegandolo, e quindi questa cosa vuol dire che il paese deve investire in formazione per questo tema. E poi deve essere in grado di gestire sistemi aperti, perché oggi i sensori sono questi, domani sono diversi, possibilmente in open source, perché un tema fondamentale è che se io sviluppo una qualsiasi cosa, questo paese è un paese che diventerà più povero, signori miei, purtroppo è così. E quei 4 miliardi che abbiamo investito, se li avessimo investiti invece di rifare n volte le stesse cose, lo avessimo pensati con un progetto, con un po' più di regia, in cui quando un progetto è stato realizzato e dato risultati, lo si possa riusare, trasferire ad altri. Pensate un po', che in termini di generosità, come teniamo più insieme il paese attraverso queste cose. E i finanziamenti fossero divisi in due parti, una parte che va verso il riuso. Io ho fatto una certa cosa, perché lo possa riutilizzare la signora, ci vuole poco, il comune della signora ci vuole poco, e allora gli do un po' di oliatura perché possa farlo. Dall'altra parte, se avessi tutte le informazioni per dire che cosa è stato fatto, dov'è oggi il progetto paese su questi temi, e allora finanziassi solo quello che veramente dà un miglioramento. Avremo quasi due percorsi diversi per i finanziamenti. Quei 4 miliardi di cui abbiamo parlato probabilmente avrebbero reso molto di più. E oggi vi raccontiamo un po' in dettaglio com'è che pensiamo di fare questa operazione per il futuro. Ecco, quindi, il messaggio che volevo trasferirvi era questo: il paese ha fatto, lo ha fatto un po' in modo disordinato, ha imparato, c'è un tema culturale prima che un tema tecnologico, nel senso che oggi con le tecnologie che ci sono le cose si fanno degli accrocchi più o meno, ma ci vuole un progetto. Se non c'è un progetto facciamo delle cose che poi dopo poco non usiamo più, ciascuno lo rifà. Qualcuno mi dice qualche volta: ma quello che vuoi far tu, che in fondo è un progetto organico che poi ti consenta di riusare e di avere dall'altra parte un qualche cosa che costruisce veramente la nuova frontiera, cioè fare passi in avanti, impoverisce il nostro sistema industriale. Io dico di no, questo è un modo per far crescere il sistema industriale. Vuol dire però trovare delle professionalità diverse, che non è il programmatore che rifà 100 volte la stessa app per cercare i parcheggi. Bisogna metterci un po' più di cervello e fare operazioni di tipo diverso, oltre un livello diverso che è ampliato molto di più, che è tutto quello collegato al tema del riuso. Quindi quello che io volevo un po' lanciare come messaggio, che tutta la fase, lasciatemi dire, delle sperimentazioni, dei laboratori, è finita, basta. Ne abbiamo fatte fin troppe, abbiamo speso già fin troppi soldi, adesso bisogna fare dei prototipi paese, bisogna che il paese. E allora come si fa? Per esempio, le nostre città dovrebbero provare a individuare dei quartieri in cui fanno tutte le operazioni su quel quartiere. Difficilissimo, perché le città, sapete, ognuno poi ti tira la giacca, ti dice sì, di qua, di là, come un pezzo a me. Poi vi racconto un po' perché la politica sbaglia da questo punto di vista. E allora potremmo cominciare a toccare con mano che quella parte della città è una parte dove il cittadino vive meglio e il cittadino ci vorrà andare di più, e poi vediamo di poterla allargare questa cosa. Purtroppo non partiamo da tanto bene. Perché? Perché nella programmazione dei fondi europei 2007-2013, quella che è terminata al 31 dicembre 2013, forse voi lo ricordate, sui fondi, quelli che si chiamano strutturali, c'erano circa 100 miliardi. Guardate che 100 miliardi sono 6 punti e mezzo di PIL, quindi sapete quanto è difficile per il governo trovare 100 milioni. Bene, stiamo parlando di 100 miliardi. Di questi 100 miliardi ne abbiamo impegnato 70, impegnato, attenzione, il tutto è scaduto il 31 dicembre del 2013, 30 sono persi. Di questi 70, 36 sono stati spesi. E quindi la strada è ancora lunga. Adesso c'è una moratoria di altri 2 anni per chiudere tutto. Io sono molto preoccupato di questa cosa. Però, quindi abbiamo una capacità di spesa bassa. Rispetto agli altri come siamo? Malissimo. Siamo al 26esimo posto su 27 paesi che erano allora. E in termini di qualità di spesa, questi 70 miliardi sono stati investiti in 770.000 progetti. Se voi fate 7 miliardi diviso 770.000, viene un numero che sono circa 92.000 euro. Se voi dovete ristrutturare un alloggetto che, non so, è di 100 metri quadri, spendete 700-800 euro a metro quadro, trovate esattamente quei numeri lì. Questo è il progetto paese. Ma vi domandate: ma questo paese è così folle o no? È una strategia. Perché il consenso, qualcuno pensa, lo si ottiene dando un po' a lei, un po' a lei, un po' a lei, e non pensando che il bene comune è probabilmente fare dei progetti robusti, infrastrutturali, che diano la possibilità a molti, senza che ne abbiano un contatto diretto. Quindi questo tema del bene comune, che lo abbiamo dimenticato, che è un altro tema complicato perché è culturale, e i temi culturali sono difficili da scardinare. È una di quelle riflessioni che noi dobbiamo veramente fare. E purtroppo siamo partiti di nuovo male, perché nella nuova programmazione 2014-2020 siamo partiti malissimo, perché mentre gli altri paesi a gennaio del 2014 hanno cominciato a spendere, noi a dicembre del 2013 abbiamo mandato la prima versione di quello che si chiama l'accordo di partenariato, che è il primo tassello di un percorso lungo. Gli altri paesi, lasciatemi dire, quelli normali, lo avevano fatto nel 2012, all'inizio del 2012, quindi 2 anni prima. E non solo siamo stati tardi, ma le osservazioni della Commissione europea a quel primo sono state 350, ma pesantissime. Ci hanno detto: voi non avete capito che cosa vuol dire specializzazione, cosa vuol dire scegliere, cosa vuol dire. E poi abbiamo fatto una seconda run, 250 osservazioni. Adesso abbiamo un'ultima opportunità al 31 di questo mese. Allora, io credo che dobbiamo essere preoccupati, perché la nostra credibilità nasce da queste cose. Se noi non riusciamo a cambiare la cultura, se noi non insegniamo ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, che il paese deve cambiare veramente, credo che sarà difficile trovare delle soluzioni che aiutino veramente a riprendere il paese. Io vi ringrazio molto, mi scuso anche di avervi delle cose un po' crude, ma credo che il paese le debba dire con serietà. Grazie molto e buon lavoro a tutti.